Durante la Seconda Guerra Mondiale c'era un'iniziativa il cui nome in codice era Operazione Barbarossa. Si trattava dell'invasione dell'Unione Sovietica lanciata dalla Germania nazista. Mussolini decise di farne parte e le prime tre divisioni italiane raggiunsero il fronte orientale nell'estate del 1941. Nell'inverno di quell'anno e nell'inverno dell'anno successivo, le temperature scesero fino a meno 40. Forse avete sentito parlare delle scarpe di cartone che portavano le truppe italiane. Le scarpe dei soldati non erano letteralmente, come a volte si pensa, fatte di cartone, però erano del tutto inadeguate. Non erano giuste, adatte al teatro di guerra russo. Non potevano resistere nell'inverno. Infatti, l'esercito italiano aveva grandi problemi seri con il congelamento. Come spiega una fonte, gli scarpioni chiodati infatti erano inadatti al fango e alla neve. Non potevano essere imbottiti con calze supplementari e i chiodi favorivano la formazione di ghiaccio. Un militare, Nuto Revelli, che partì per il fronte russo nell'estate del 1942, racconta in diversi libri le sue esperienze lì al fronte. Delle scarpe dell'esercito italiano, Revelli dice, Mussolini sapeva tutto. Sapeva che le scarpe in dotazione all'esercito facevano pietà. Erano scarpe, a mio giudizio, dice Revelli, prodotto di tangenti sistematiche. Già allora c'era il sistema delle tangenti e un ladrocinio generalizzato. E poi dice, le scarpe in dotazione alla truppa invece erano le stesse che usavano i soldati in Africa. Non avevano scarpe speciali per affrontare l'inverno russo. Non si può sovrastimare l'importanza della calzatura militare. Un buon soldato preparato e addestrato, ma privo delle scarpe adatte al teatro di guerra in cui si trova, è un bersaglio facile per il nemico. Un guerriero non può lanciarsi nella mischia se non ha le scarpe giuste, se rimane scalzo. Dio è l'armaiuolo perfetto, supremo. E l'armatura che fornisce ai suoi soldati include pure una calzatura adatta al combattimento che dobbiamo affrontare. Il nostro non è un combattimento umano, ma contro forze spirituali, contro la malvagità di questo mondo. E le scarpe che abbiamo noi non sono fatte di cartone, ma della forza che abbiamo in Cristo. Abbiamo visto l'ultima volta che c'è un legame importante tra il capitolo 6 e il capitolo 4. In altre parole, il modo in cui dobbiamo rivestirci della completa armatura di Dio si assomiglia al modo in cui dobbiamo rivestirci dell'uomo nuovo. Ci siamo già rivestiti dell'uomo nuovo in Cristo, cioè la salvezza. Però dobbiamo continuamente rivestirci dell'uomo nuovo, appropriandoci di tutte le benedizioni spirituali che abbiamo in Cristo. In altre parole, dobbiamo essere chi siamo. Dobbiamo vivere alla luce di quello che siamo. Dobbiamo abbracciare o aggrapparci alla nostra identità in Cristo. E l'armatura di Dio funziona in modo simile. L'armatura di Dio è forgiata nella forza e nella potenza di Cristo, ecco il legame tra i versetti 10 e 11, ed appartiene ad ogni credente. non si tratta di un'armatura che può portare soltanto un credente maturo, è una nostra armatura, è nostra, appartiene a noi in quanto siamo in Cristo. Però dobbiamo crescere nella nostra capacità di indossarla. Dobbiamo sapere come appropriarci di ogni parte di questa armatura. E si può dire che quando si contempla l'armatura di Dio, è utile notare che c'è un aspetto oggettivo e un aspetto soggettivo. La parte oggettiva è radicata nel carattere di Dio e ci appartiene grazie al nostro rapporto con Cristo. Si tratta della natura di ogni parte dell'armatura di Dio, a prescindere dall'uso che uno ne fa. L'armatura è questa, anche se noi non siamo in grado di impiegarla come si deve. Poi c'è una parte soggettiva, cioè la nostra applicazione di questa armatura, il nostro uso di questa armatura nella battaglia. Abbiamo visto questa distinzione quando abbiamo studiato le prime due parti dell'armatura nel versetto 14. Abbiamo iniziato con la cintura della verità. La verità è la realtà che viene interpretata secondo la rivelazione, ecco l'aspetto oggettivo. Però dobbiamo prendere quella cintura, dobbiamo cingerci coltivando il discernimento, filtrando ogni nostro pensiero con la verità. Ecco l'aspetto soggettivo. La cintura della verità è il punto di partenza nella battaglia contro il padre della menzogna. Abbiamo visto pure la corazza della giustizia. La giustizia è innanzitutto quella che ci viene imputata in Cristo, l'imputazione dell'ubbidienza di Cristo, la giustizia che Dio ci dona, ecco l'aspetto oggettivo. E alla luce di questa giustizia che abbiamo, dobbiamo iniziare a comportarci in vista di questa giustizia, alla luce di questa giustizia, diventando sempre più pii, affaticandoci per crescere nella giustizia. La corazza protegge i nostri organi vitali, innanzitutto il cuore, e la giustizia di Cristo può proteggerci, deve proteggerci, perché Satana prova e proverà continuamente ad accusare perfino gli eletti di Dio. E vedremo pure, guardando la calzatura, un aspetto oggettivo, un aspetto soggettivo. Abbiamo il Vangelo che produce la pace in Cristo. Alla nostra conversione, la buona notizia e la nostra biografia si sono intrecciate e di conseguenza abbiamo pace con Dio. Ecco la parte oggettiva. Però come ci si deve indossare queste scarpe? Cioè, qual è l'aspetto soggettivo? Cosa dobbiamo fare noi per appropriarci di queste scarpe? La risposta che si vedrà è l'evangelizzazione. Dobbiamo evangelizzare. Abbiamo il Vangelo della pace, ci appartiene, fa parte dell'armatura, però noi dobbiamo farne uso. Ci appropriamo del Vangelo della pace quando i nostri piedi sono quelli del messaggero che annuncia la pace. E voglio aiutarvi a vedere tre consigli per essere calzati della preparazione per l'evangelizzazione. Tre consigli per essere calzati della preparazione per l'evangelizzazione. Ecco il primo consiglio. Non andare in giro scalzo. Non andare in giro a piedi nudi. Sembra qualcosa che si dica a una nonna, però ci aiuterà qua. Non andare in giro scalzo. Entrare in un grande negozio di articoli sportivi, ovviamente stiamo tutti pensando a Decathlon, ormai così, significa essere circondati di scarpe. Scarpe di tutti i tipi. Ci sono scarpe da basket, scarpe da tennis, scarpe per ciclisti, scarpe da calcetto, tacchetti da calcio, punte e mezze punte per la danza classica, scarpette di tanti tipi, scarpette per l'acqua, scarpette da arrampicata, scarpette da ginnastica, stivali da trekking, stivali da caccia, eccetera, eccetera. Poi, se fai una ricerca su internet, ci sono ancora più scarpe che non si trovano in negozio per certe attività, e guardando queste scarpe magari ci si chiede, ma abbiamo bisogno di scarpe proprio per quell'attività? Ci sono scarpe da bocce, esistono. Ci sono scarpe da ping pong, esistono. Ovviamente, avere le scarpe giuste, ovvero quello che si addicono all'attività intrapresa, è importantissima. Ci vogliono le scarpe adatte. Se noi siamo scalzi, non possiamo stare saldi contro le insidie del diavolo. Il serpente che ha ferito il calcagno del Messia vuole mordere i nostri piedi. Il mondo delle tenebre vuole inciamparci, ma le calzature di Dio ci permettono di camminare con un passo sicuro. Il Padre è il calzolaio per eccellenza e ci fornisce queste calze, queste calzature perfette. Alla lettera, se state guardando il versetto 15, l'inizio sarebbe così: avendo i piedi calzati. Non parla in modo esplicito di scarpe o di calzature, però ovviamente ecco l'idea: dobbiamo avvolgere i piedi, coprire i piedi in qualcosa, con qualcosa. Le altre due volte che si trova il verbo calzare nel Nuovo Testamento, si tratta di indossare sandali. Per cui ovviamente Paolo ha qualcos'altro in mente. Qualcosa di più bellico, la caliga. La caliga era la calzatura dei soldati romani. Non dimenticare che Paolo era molto probabilmente incatenato a un soldato romano proprio in questo momento. Forse era lì seduto, c'era il soldato che aveva il compito, forse non molto divertente, di badare a questo prigioniero e poteva guardare le diverse parti dell'armatura, proprio quando scrisse questa lettera agli Efesini. La Treccani spiega che questa calzatura era così caratteristica dei soldati, dei militari romani, che venivano chiamati caligati milites, cioè soldati che portano i stivali. Quando si vedevano quelle scarpe, quelle calzature, si sapeva fin da subito: abbiamo a che fare con un soldato romano. Volendo darvi un'immagine, possiamo imparare o leggere sulla Treccani che la caliga era formata da una forte suola ferrata con chiodi spessi e puntuti, alla quale era cucito un cuoio tagliato in strisce. E questi formavano una specie di rete attorno al piede e al tallone, lasciavano scoperte le dita e si allacciavano al di sopra della caviglia. Un soldato romano non andava in giro scalzo. Anzi, come abbiamo detto, era segno del suo incarico. E dovevano avere questa calzatura perché dovevano essere in grado di muoversi con stabilità e con coordinazione. Un infante romano doveva essere agile. E questa calzatura favoriva questa capacità. Cosa deve fare un soldato? Un soldato deve marciare, avanzare, andare avanti. E forse è opportuno a questo momento ricordarci di questo verbo che funge da ritornello in Efesini: camminare. A volte viene tradotto comportarsi, spunta fuori tantissime volte nella seconda metà del libro. Dobbiamo camminare in un determinato modo. Infatti, se guardate 5:1, parla di camminare nell'amore. Di nuovo, a volte viene tradotto comportarsi. Quello che vediamo è che questo cammino cristiano è una marcia militare e ci servono le calzature fortificate da Cristo per non strucciolare. Noi camminiamo con queste calzature ai nostri piedi, sapendo che il Padre ha posto ogni cosa sotto i piedi di Cristo, Efesini 1:21, comprese le forze ostili contro le quali stiamo combattendo. Noi dobbiamo metterci queste calzature ai nostri piedi, sapendo che Cristo è già al di sopra. Tutte queste realtà elencate nel versetto 12 sono già sotto i piedi di Cristo. E ciò ci porta al secondo consiglio, per essere calzati della preparazione per l'evangelizzazione. Oltre a non andare in giro scalzo o a piedi nudi, dobbiamo essere pronti. Ecco il secondo consiglio: sii sempre pronto. Le scarpe sono una sfida enorme per i genitori. Le scarpe dei bambini contengono una qualità quasi magica. Spariscono quasi automaticamente, è una cosa incredibile. E sono facilmente trovabili quando non servono, perché ti fanno inciampare continuamente, però proprio quando devi uscire attivano questa capacità magica di sparire. Come papà, uno dei miei doveri paterni è quello di chiedere, poco prima che andiamo via, prima che usciamo di casa, siete pronti? E 100 volte su 100 qua, tutti mi dicono, sì papi, siamo pronti. Non dico 100 volte su 100, però a volte arriviamo nell'ingresso, sto guardando tutta la famiglia e c'è qualcuno senza scarpe. E un po' a volte devo ribadire, quando ho fatto la domanda, siete pronti? Non intendevo siete pronti per essere pronti, cioè sono pronto per prepararmi, intendevo pronti per uscire. Non puoi uscire di casa senza scarpe. Le ciabatte vanno benissimo a casa, però non vanno bene in città. La prontezza comporta l'essere forniti, equipaggiati, attrezzati. L'idea di cingersi, parlando della cintura come prima parte dell'armatura, conteneva già l'idea, o sottolineava già l'idea della prontezza. Però qui stiamo parlando di una prontezza o una preparazione diversa, perché qui si tratta di un'agilità, per così dire, per una missione speciale. Infatti, sempre guardando il versetto 15, Paolo non dice semplicemente che dobbiamo mettere come calzature il Vangelo della pace. L'avete notato? Non è semplicemente le scarpe del Vangelo della pace, secondo la Nuova Riveduta è lo zelo dato dal Vangelo della pace. Ora, devo dire che la parola tradotta zelo nella Nuova Riveduta spunta fuori soltanto qui nel Nuovo Testamento e per quel motivo non è facilissimo tradurla, però non penso che zelo sia la traduzione migliore. Meglio la Diodati, eccolo Diodati, ed avendo i piedi calzati della preparazione dell'Evangelo della pace, della preparazione dell'Evangelo della pace, quindi meglio preparazione. C'è anche la Nuova Diodati che dice, e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. E c'è un ovvio intreccio tra preparazione e prontezza. Prepararsi significa essere pronti. Possiamo dire inoltre, guardando altri usi della parola al di fuori del Nuovo Testamento, troviamo la conferma di questa interpretazione. Nella 70, per esempio, quella traduzione greca dell'Antico Testamento, si usa per descrivere guerrieri che si preparavano per la battaglia, Neum 2-3. E poi si trova in un'antica descrizione del martirio di Policarpo, dove si descrive la preparazione per il martirio. Oltre a tutto ciò, possiamo dire che Paolo impiega altre parole che derivano dalla stessa radice. Per esempio, il verbo parla di essere preparato per ogni opera buona, secondo Timoteo 2,21, di preparare un orologio, Filemone 22, però usa anche il sostantivo per parlare di la preparazione oppure un'offerta pronta per essere data, secondo Corinzi 9,5, o di essere pronti a fare ogni opera buona, Tito 3,1. In altre parole, la radice stessa ha a che fare con la prontezza o la preparazione. Le calzature di Dio ci inculca una prontezza. Sappiamo che la battaglia si intensifica in certi frangenti. Vi ricordate del versetto 13? Lì abbiamo parlato del giorno malvagio. Abbiamo detto, in un certo senso, ogni giorno è malvagio, ci troviamo nel giorno malvagio. Però è probabile che abbia in mente anche certi momenti della battaglia che sono più intensi, sono più violenti. E magari ci viene da dire, sì, ci servono l'armatura completa per quei giorni, però anche quando gli attacchi sono meno violenti, ci troviamo ancora in tempi di guerra. E se pensiamo a soldati che si trovavano nelle trincee in prima linea, dormivano vestiti per il combattimento. Noi non possiamo toglierci queste calzature in questa vita, perché questa battaglia spirituale non cessa mai, ci vuole sempre la preparazione, sempre la prontezza. Dobbiamo essere sempre attenti, svegli. La tregua si conoscerà solo quando ritornerà il nostro capitano. Possiamo scambiare le calzature guerresche o belliche per delle ciabatte soltanto quando Cristo torna. Queste scarpe ci preparano perché ci rafforzano, ci rendono robusti, ci danno quella potenza della risurrezione di Cristo e ci preparano per una missione. Quale missione? Interessante, perché la stessa radice, pronti o preparati, si vede in 1 Pietro 3,15, un testo molto conosciuto. Pietro dice, siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Dobbiamo essere pronti a rendere conto della speranza che abbiamo in noi. Dobbiamo essere pronti a parlare con gli altri del Vangelo della pace. In altre parole, dobbiamo essere pronti per l'evangelizzazione. E ciò ci porta al terzo consiglio, poi il dunque del testo. Ecco il terzo consiglio per essere calzati dalla preparazione per l'evangelizzazione. Cammina come un messaggero che annuncia la pace. Cammina come un messaggero che annuncia la pace. L'impero romano raggiunse la sua massima espansione nel 117 d.C. All'epoca si estendeva dall'Atlantico all'Europa occidentale fino al Medio Oriente, all'Africa settentrionale. Come spiega una fonte, secondo le stime, l'impero romano a quel tempo copriva una superficie di circa 5 milioni di chilometri quadrati e aveva una popolazione di circa 70 milioni di persone, e il 21% della popolazione mondiale. I soldati romani dovevano girare in questo vastissimo impero. La Pax Romana sembrava, anche nel primo secolo, però specialmente a quel punto, di coprire tutto il mondo, arrivando, sembrava, fino alla fine della terra. Le calzature dei soldati dovevano reggersi durante lunghi viaggi, missioni in terreni diversi. La nostra missione non è quella di espandere un impero umano e terrestre, ma di avanzare il regno di Dio. Sappiamo che si entra a far parte del regno di Dio, si passa da non essere parte, non essere cittadino del regno di Dio, a farne parte, essendo in pace con il re dei re. Abbiamo parlato di questo aspetto oggettivo. Noi abbiamo il Vangelo della pace. Il Vangelo dà la vera pace, la vera completezza relazionale con il Creatore dell'universo. La buona novella è l'annuncio di pace in terra agli uomini. Eravamo nemici di Dio. I nostri piedi, prima di conoscere Cristo, ci portavano verso il peccato. Usavamo i nostri peccati per ricercare il nostro piacere. Camminavamo, sempre quel verbo, Efesini 2:2, seguendo il principe della potenza dell'aria. Queste forze contro le quali dobbiamo combattere ora in Cristo erano i nostri maestri. Però Gesù, Efesini 2:14, è la nostra pace. La pace è incarnata in Lui, perché Lui morì e risuscitò in modo di portarci la pace. Efesini 2:17 dice che con la sua venuta ha annunciato la pace. Ora i nostri piedi possono camminare sul sentiero delle buone opere, perché il Padre ci ha riconciliati con sé nel Figlio. Ecco la realtà delle calzature che possiamo indossare. Eravamo nemici di Dio, perché se ora abbiamo la pace, significa che prima c'era l'opposto della pace, l'inimicizia. Eravamo schiavi del diavolo, anche se non ne eravamo consapevoli. Noi eravamo indirizzati a finire sotto i piedi di Cristo. Però grazie all'amore immeritato di Dio, siamo finiti nell'abbraccio del suo amore. Il Signore ci fa sedere con Cristo, con Lui, nei luoghi celesti. E qui dobbiamo dire che quella pace non dovrebbe mai sembrare normale. Il fatto che noi possiamo supplicare il Padre, perché siamo in Cristo e abbiamo lo Spirito che testimonia con il nostro Spirito che è il nostro Padre, non dovrebbe mai diventare qualcosa di ordinario, di normale. Perché se il Signore non fosse intervenuto, saremmo rimasti sempre i Suoi nemici. Però come ci si appropria del Vangelo della pace? Se abbiamo queste calzature, esistono, sono nell'armeria di Dio, però come possono diventare le nostre? Come possiamo proteggerci contro gli attacchi satanici usando queste calzature? Possiamo rispondere a questa domanda notando il rapporto tra la preparazione. Vi ricordo che abbiamo detto che mentre la Nuova Riveduta parla di zelo, meglio parlare della preparazione o della prontezza. E poi possiamo chiederci, ma qual è il rapporto tra preparazione o prontezza e poi il Vangelo della pace? Ora, ci sono due possibilità e per diversi motivi è possibile abbracciare entrambe le interpretazioni e possiamo dire pure che c'è della sovrapposizione. È una questione di enfasi in fin dei conti. Il Vangelo può essere, ecco la prima interpretazione, la fonte della prontezza, e questa interpretazione si trova nella nuova riveduta, perché parla di zelo, di nuovo preparazione data dal Vangelo della pace, cioè la preparazione che abbiamo grazie al Vangelo della pace, è possibile. Oppure il Vangelo della pace potrebbe essere l'oggetto della preparazione, cioè le calzature ci preparano per fare qualcosa, il Vangelo. Quindi possiamo dire che dobbiamo calzarci con la preparazione per la propagazione del Vangelo. Ci sono infatti alcune traduzioni che traducono la frase proprio così. Ormai avete capito l'interpretazione che preferisco io, però voglio dirvi come mai. Perché dobbiamo capire le calzature come qualcosa che ci prepara per l'evangelizzazione? Tre risposte. Prima, interpretando le calzature così, le rendiamo più distinte e significative. Come abbiamo già detto, c'è già un'enfasi sulla preparazione bellica, come abbiamo che iniziava nella prima parte dell'armatura, la cintura. Qui dobbiamo dire che le calzature sottolineano non semplicemente una prontezza normale, ma una prontezza per proseguire una missione. Quindi questa interpretazione ci dà qualcosa in più. Poi, ancora più interessante, è il contesto immediato. Il contesto immediato pone l'accento sull'evangelizzazione. La preghiera plasma il modo in cui portiamo l'armatura. Guardate il versetto 18. Pregate in ogni tempo. In realtà, quella frase dipende dalla descrizione dell'armatura. Quindi dobbiamo indossare l'armatura pregando. Però vediamo che l'esempio che Paolo ci dà della preghiera è una preghiera per la sua evangelizzazione. Guardate il versetto 18. Paolo dice: pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi, anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo. E poi dice, per il quale, parlando del Vangelo, sono ambasciatore in catene, perché lo annunci francamente come conviene che ne parli. Quindi il contesto immediato sta parlando di l'Evangelo come qualcosa che dobbiamo portare, qualcosa di cui noi siamo ambasciatori. Ovviamente Paolo l'esempio o il modello in un modo speciale, però sembra che abbia senso vedere i nostri versetti alla luce del contesto immediato. E poi, terza risposta, come mai dobbiamo vedere l'evangelizzazione come il modo di appropriarsi del Vangelo della pace? Possiamo rispondere che c'è un richiamo ad Isaia 52. Abbiamo letto Isaia 52 stamattina e sembra che qui Paolo abbia in mente Isaia 52:7. Voi conoscete Romani 10, forse un testo leggermente più conosciuto. In Romani 10 Paolo chiede: come annunceranno se non sono mandati? Come possono sentire il Vangelo? Devono annunciarlo, però per poter annunciarlo qualcuno deve essere mandato. E poi Paolo cita Isaia 52:7, lo stesso testo che abbiamo letto stamattina, lo stesso testo che sembra di essere nella mente di Paolo quando parla di calzature. Ecco quello che dice, questo Isaia 52:7. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie, cioè del Vangelo, che annuncia la pace, che è eraldo di notizie liete, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. Noi siamo ambasciatori di Cristo e annunciamo la riconciliazione che si può avere grazie alla morte e alla risurrezione di Cristo. Interessante annunciare pace ai tempi della guerra. C'è una battaglia che va avanti, ci sono forze spirituali nei luoghi celesti, c'è tutto un sistema mondano, maligno. E sì, esseri umani sono responsabili per le loro azioni, però non credenti non sono i nostri nemici, tanto quanto Satana. Sì, non credenti possono schierarsi con un nemico, possono essere strumenti del nemico, però noi vogliamo proclamare la pace, vogliamo strapparli dal fuoco, vogliamo strapparli dalle grinfie del diavolo, vogliamo impegnarci per vederli trasportati dal regno delle tenebre al regno della luce in Cristo. È naturale che abbiamo una missione. Dobbiamo raggiungere coloro che sono nelle tenebre. Dobbiamo lottare, sì, per la nostra santificazione, però dobbiamo lottare pure per l'evangelizzazione. E spesso si dice che le armi descritte in Efesini 6 sono soltanto difensive, cioè dobbiamo semplicemente difenderci dagli attacchi satanici. Quindi non ha senso parlare di un'iniziativa offensiva, cioè di andare all'attacco. Indubbiamente l'enfasi si pone su questa idea di stare saldi. Abbiamo visto, tutto dipende dal versetto 14, scusate, iniziando nel versetto 14 con quella parola dunque, dipende da quella chiamata alle armi, e tutto quello che Paolo dice sulla completa armatura di Dio dovrebbe aiutarci a restare in piedi, quello del versetto 13, stare saldi, e stare saldi e restare in piedi in realtà è la stessa cosa, lo stesso verbo, dobbiamo essere in grado di resistere. Però quello che dobbiamo capire è che l'evangelizzazione e la santificazione vanno di pari passo. Noi possiamo resistere contro gli attacchi di Satana, possiamo crescere in Cristo fin tanto che noi siamo dedicati alla nostra missione. L'evangelizzazione ci aiuta a resistere, a restare in piedi, perché concentrandoci sulla nostra missione non possiamo fissare lo sguardo su noi stessi. Possiamo dire che l'evangelizzazione è l'antidoto all'egocentrismo. Il diavolo vuole che ci scordiamo della nostra missione. Il diavolo vuole sfruttare la nostra inoperosità e la nostra pigrizia. Vuole che noi pensiamo: il Signore mi ha salvato, però non vuole usare me per raggiungere altri che si trovano ancora nelle tenebre. No, non può disfare la nostra salvezza, non può avere indietro quella sconfitta. Ha già perso nella vita di ogni credente. Cristo ha già vinto nel nostro cuore. E allora lui vuole fare del tutto per ingannarci, illuderci, convincendoci che non dobbiamo noi fare discepoli di tutti i popoli. Vuole che ci siano credenti che si concentrino soltanto su se stessi, sulla loro crescita. E dobbiamo farlo, ma non soltanto. Dobbiamo crescere per essere luci, dobbiamo crescere per essere sale in questo mondo. E quando annunciamo la pace agli altri, ci ricordiamo di farne tesoro nel nostro cuore. Quando vediamo la sofferenza nella vita di coloro che non abbracciano il Vangelo, la mancanza di pace, la mancanza di compiutezza. Noi non possiamo fare altro che dire Signore, io ero esattamente come loro, il seme di quei peccati giace ancora nel mio cuore, ma tu hai fatto quello che non avrei mai potuto fare, quindi annunciando il Vangelo ci aggrappiamo adesso ancora più intensamente. Noi siamo saldi contro Satana quando ci impegniamo continuamente ad annunciare la sua sconfitta, quando esistiamo per dire a coloro che sono ancora schiavi del peccato che c'è libertà in Cristo. Che il Signore ci aiuti ad indossare le calzature della preparazione per l'evangelizzazione. Preghiamo. Signore, ti ringrazio per la tua parola, per le sue ricchezze, per le sue sfaccettature, per il modo in cui sei così perfettamente capace di prendere un'immagine di un soldato di calzature per colpirci al cuore. E vogliamo, Signore, lottare, e lottando vogliamo annunciare la pace. Prego che noi possiamo già questa settimana iniziare a chiederci come possiamo raggiungere coloro che stanno intorno a noi, che non ti conoscono ancora. Aiutaci a vedere questo legame tra la nostra evangelizzazione e il nostro stare saldi con l'armatura di Cristo. E prego tutto ciò nel nome di Cristo. Amen.